Allora, volevo leggervi il frammento 30, che ne stiamo parlando da un po', ma che è molto interessante perché dice: quest'ordine universale, identico per tutti, non l'ha creato né un Dio né gli uomini, ma è sempre stato e sarà fuoco eternamente vivo che si accende con misura e si spegne con misura. Queste sono le pagine che vi ho appena dato, la penultima pagina. Che no, non ha i numeri anche qui perché le fotocopie sono andate per stracci, come si dice, ringraziando a Dio. E questo è il frammento del quale ci stiamo occupando. Come vedete, quando si dice le questioni qualitative e quantitative, no? Stiamo parlando da ore di quattro righe. Quindi che dovremmo dire? Che Eraclito era uno che produceva poco perché ha scritto solo frammenti, quindi tutto sommato non possiamo prenderlo in considerazione, però questi frammenti hanno questo brutto vizio di essere estremamente stimolanti e ci costringono a, come dire, mobilitare un po' le concezioni che abbiamo costruito finora, perché che se ci fate o meno, se ci fate caso, non abbiamo ascoltato te, scusami, però dici va bene pure così, ok. Non era cattiveria, però era un momento di distrazione. Allora, non è una critica, però fateci caso. Nella gran parte dei casi l'utilizzo che fate di Dirò è un utilizzo esclusivo. Ma questo è diurno e questo è notturno. Non è quella l'idea. Nel senso che è quasi inevitabile che ci venga perché la nostra forma mentis è costruita così. Esatto. Però il problema è molto più complicato ed è quello che dobbiamo, è lì che dobbiamo, ed è questo il motivo per cui Eraclito, dal mio punto di vista, sta non un passo avanti, sta molto più avanti. Perché cosa dice? Dice giustamente: è un fuoco eternamente vivo che si accende con misura e si spegne con misura. Quindi c'è luce ed ombra, no? È di fatto, se ci fate caso, è la costruzione del ragionamento di Dirac espressa in tre parole. Perché l'idea generale qual è? Che le strutture schizomorfe, le strutture mistiche siano costantemente compenetrate attraverso le strutture sintetiche, che esattamente si accende con misura e si spegne con misura. No? È lì il punto centrale della questione. Cioè, se non riusciamo a mobilitare questo strumentario che è durandiano come moriniano, come di tutti quelli di cui stiamo parlando oggi, che parliamo in questo corso, ovvero sia, non riusciamo a entrare in un'ottica che sia più complessa di questi utilizzi, restiamo sempre lì. So che è scomodo e so che è faticoso e so che non è facile, però concettualmente l'idea è esattamente questa. Tant'è che del modello centaurico, Fink cosa dice? Che non va bene, perché riproduce un'altra volta l'out-out, allora c'è un pezzo che è umano e un pezzo che è animale, è un cavolo e tutt'uno. Di fatto il centauro è una rappresentazione tipicamente moderna e occidentale. No? Perché? Perché la parte umana è quella sovrastante, quella più alta, in omaggio a tutte le leggi simboliche del caso, mentre quella bassa continua ad essere animale e sono entrambe perfettamente riconoscibili. Ma non funziona così. No, perché il problema è che l'uomo è tale perché è anche animale, e viceversa, l'animale è tale perché è anche uomo, per quanto ci riguarda. Ed è quindi lì che dobbiamo focalizzare la questione, cioè capire questo discorso è quanto ci interessa, ovvero se gli oggetti. Dicono tutti quanti questi autori, non ultimo Fink, si connotano per un loro non essere dati. Capite? Quello è il punto centrale. Cioè l'oggetto, quando parla di coseità, Fink, quando ci dice, adesso andiamo a leggere, che noi nel nostro modo di pensare abbiamo come struttura di comprensione la cosa in quanto essere cosa, è esattamente lì il problema. No, cioè la cosa in quanto essere cosa, ovvero sia come sostanza, che sono tutti termini che si rifanno a quel campo semantico che abbiamo visto dell'episteme, del saldo fondamento, no? Sostanza vuol dire substanza, cioè qualcosa che sta sotto, quindi stiamo sempre lì, che ci piaccia o meno, abbiamo girato tanto, abbiamo cambiato i concetti, ma il significato che stiamo costruendo è sempre quello, no? Quindi la cosa perché ci è così, per certi versi, cara da essere poi diventata di fatto il denominatore del tempo, perché ricordateci che noi siamo, come diceva Dumas, in un tempo in cui privilegiamo il rapporto con le cose che non il rapporto con gli uomini. E questo perché? Perché gli uomini, a differenza delle cose, noi li percepiamo passa di passaggio, passeggeri. Cioè non ci danno nessun tipo di affidabilità perché sono degli specchi. Noi nell'altro vediamo noi stessi e siccome noi siamo spiantati, anche l'altro uomo è spiantato. Le cose invece le abbiamo costruite in modo che siano costanti. E questo è il punto. Cioè buona parte della strategia dell'Occidente nello stabilizzare la famosa sezione finita è stata esattamente questa, ovvero sia abbiamo fatto l'oggettività in quanto tale perché è stabile. Non so se questo è chiaro. Cioè tutto questo discorrere di oggettività, questo conoscere oggettivo, questo ricercare la verità come ultimo e stabile fondamento, è tutto parte dello stesso approccio alla questione. Che è un approccio che comincia, come vediamo attraverso Fink, con la prima filosofia, con la filosofia più arcaica per certi versi, no? Perché abbiamo visto la categoria del sommo ente, si giudica e si attribuisce sul fatto di cosa? Della stabilità. Più un ente dura, più un ente è eterno, meglio è. Quindi l'ente eterno, il summum ens, no? Il primo immobile, peraltro, se vi ricordate, quindi è proprio come dire la stabilizzazione totale della questione, non può muoversi perché il movimento è già di per sé perturbazione, quindi deve essere un primo immobile. Ecco, e da lì in poi attraverso gli strumenti, quindi i concetti, attraverso l'attribuzione agli oggetti di certe categorie che sono discutibili, e questo è il problema. Quello che dice Fink, noi ci occupiamo della conoscenza, ma del cosa sia la conoscenza, ovvero sia della causalità degli oggetti, non ci occupiamo, non ci chiediamo che cosa significa per una cosa essere cosa, lo diamo per scontato. Perché abbiamo deciso che le cose sono questi ingredienti stabili all'intorno del quale noi possiamo operare, che ci servono per configurarci in quanto tali, che ci danno una sensazione di mobilità e di capacità creativa, e quello che volete, però non ci interroghiamo mai sul loro statuto profondo, né ci chiediamo se esistano in quanto tali, che è il grande passo che dovremmo compiere invece, no? Perché come dicevamo, nel momento in cui io interrogo il concetto di sezione finita dell'infinità priva di senso, qualunque componente di questa sezione finita è comunque convenzionale. Non so se questo è chiaro. Cioè la convenzionalità si trasferisce all'intero sapere, non è che c'è una parte del sapere che è quella e poi sul resto invece possiamo discutere. Quindi il fatto che le cose siano così cose, siano così sostanziali, siano così capaci di portare delle definizioni, che è quello che dice in pagina 34, 35 e 36, no, quando si interroga sulla questione dell'uomo, è qualcosa che può essere tendenzialmente interrogato. Noi oggi lo stiamo facendo in modi un po' più ingenui per certi versi, perché? Perché ci rendiamo conto che anche nell'attribuzione di significato e di senso alle cose non riusciamo a essere univoci. No, non è casuale che il pensiero del XX secolo abbia teso disperatamente all'univocità della comunicazione, perché è esattamente quel processo di cui parlava Valentina, ovvero sia del rendere il pensiero quello, aggirare qualunque possibilità di malinteso, aggirare qualunque possibilità di fraintendimento, aggirare qualunque possibilità che ci segnali che le cose non stanno come pensavamo che stessero. Questo è un po' il famoso esperimento etnometodologico di Garfinkel e di Goffman, è sempre questo per certi versi, no? Se noi vogliamo stabilizzare il linguaggio, uniformarlo, vuol dire renderlo omologo, omogeneo, sempre quello, evitare che possa darci dei brividi, dei sobbalzi, delle sorprese, degli inciampi, però non ci sono riusciti e ci hanno provato le menti più, come dire, acute del XX secolo, no? Frege, Wittgenstein, quell'altro che mi sfugge, insomma c'era una carrettata che si sono provati a questa cosa, ma non ci sono riusciti, perché il problema è che il mondo non è fatto così, no. Quindi non puoi imporglielo oltre un certo livello. Allora nel momento stesso in cui, sul piano per esempio della burocrazia, che è un piano molto più accostabile per certi versi perché è concreto, tu tenti di disciplinare l'utilizzo degli oggetti e dei luoghi in modo univoco e non ci riesci, perché poi altri occhi, altre menti vedono quegli stessi oggetti e quegli stessi luoghi in modo diverso e fanno cose che tu non hai previsto e che sono di conseguenza offensive, no? Abbiamo, oppure che fai a quel punto? Cominci a elencare i divieti, che è quello che stiamo facendo noi oggi, no? Di fatto Allora sì, è vero, una panchina in un parco può essere usata per sedersi, ma anche per sdraiarsi. No, sdraiarsi non va bene, quindi divieto di sdraiarsi. Lo spazio nel parco può essere usato per camminare ordinatamente, per respirare, ma anche per giocare a palla o per correre. No, giocare a palla e correre non vanno bene, e quindi c'è fatto divieto di portare i cani, è fatto divieto di giocare a palla, è fatto divieto di andare in bicicletta, è fatto divieto di fare qualunque cosa. Perché? Perché sono tutti modi per, in qualche modo, ridurre la ricchezza, la varietà del comportamento a quanto previsto da qualcun altro. Quindi uniformare il mondo e portarlo con la violenza a far sì che sia come tu pretendi che sia. Perché tu pretendi che sia così? Per quanto stiamo dicendo, ovvero sia perché noi siamo esseri privi di fondamento. E la nostra strategia, in questa strategia occidentale in assoluto, è questa, contro le strategie, come dicevamo la volta scorsa, orientali, che invece privilegiano l'impersistenza, l'essere passeggero, il durar poco, no? Voglio dire, non è casuale che una cultura come la giapponese scelga come manifestazione più bella e più sublime il fiore di ciliegio che dura 3 giorni. A noi non ci verrebbe mai in mente, noi cerchiamo alastra dall'alabastro, cerchiamo le rocce che rimangano quelle, cerchiamo i picchi montani, cioè cose che stiano ferme, perché altrimenti è inutile. Questo è il punto, no? Allora, nel nostro costruire questo mondo, tra i tanti letti di Procuste di cui stiamo parlando e che pian piano veniamo tirando fuori dal flusso, uno di questi ha esattamente a che fare con le cose, essere cose. Che vuol dire essere cosa nella cosa, dice Fink? Vuol dire essere il supporto di qualcos'altro, il supporto di una qualità, qualcosa che comunque sia stabile e che possa essere variato esclusivamente e solamente da qualche punto di vista, no? Eccoci qua, siamo, mi pare, a metà della pagina 35, se non sbaglio. E ovviamente ne discende un altro problema, chiaramente, che abbiamo già intuito per molti versi, ovvero sia l'uomo è cosa fra le cose? Ci piacerebbe, oserei dire, per certi versi, no? Visto questo costruire in senso sostanziale le cose, però diciamo che non funziona esattamente così. Quindi che dice? Dice Fink, l'uomo ha l'intelligenza dell'essere, e ciò non nel modo chiaro e imperturbato che noi supponiamo abbiano gli dèi. Come vedete ci sono delle aggettivazioni che vanno molto spesso in direzione comunque del senso diurno, del regime diurno, no? Chiaro e imperturbato è un po' il sapere cartesiano chiaro e distinto per molti versi. La nostra intelligenza dell'essere rimane sempre faticosa. L'essere non ci sfugge mai interamente, né mai lo comprendiamo interamente. Di fatto l'essere è contraddittoriale. Esattamente questo è il punto. No? Il nostro sapere è qualcosa che si accosta, è qualcosa che ci prova, ma che poi perde, non riesce ad acchiappare, non riesce a stabilizzare. L'essere, dice Fink, di fatto è un ribollire continuo rispetto a quello che noi siamo in grado di mettere a tema. Abbiamo dimestichezza con la comprensione dell'essere, ce ne serviamo, consideriamo le cose esistenti secondo vari punti di vista e nello stesso tempo continuiamo senza posa a non capire la nostra comprensione dell'essere da noi stessi praticata. Il fatto che l'essere sia contraddittoriale mette in scacco i nostri processi di comprensione. Per molti versi non abbiamo, ma questa forse è un'altra ancora veste del sapere di non sapere di cui parlava Beck ripetutamente, no? Ecco, noi rispetto all'essere riusciamo a vedere un lato, no? Un po' come gli oggetti, no? C'è tanti esercizi di filosofia che si interrogano sull'esistenza del lato posteriore di un oggetto, se io non lo vedo, oppure la famosa questione dell'albero che non si sa se fa rumore se nessuno lo ascolta, no? Tutte queste questioni estremamente interessanti e spiazzanti, però il problema è questo, il nostro essere, appunto ciò che noi vediamo delle cose è una parte, non è tutto. Ed è una parte che appunto comprende, come vediamo, in questa comprensione dell'essere c'è fra l'altro anche l'aprioristico schema dell'essere cosa delle cose. La loro struttura come sostrato e proprietà. Ecco il punto, no? Le cose a noi piacciono proprio per questo, perché sono sostanziali, perché sono qualcosa che ha quel tono e quel carattere che a noi manca. La cosa è in grado di supportare altre questioni, i famosi accidenti, come sappiamo, no? Dunque, la loro struttura come sostrato e proprietà. In conseguenza di ciò, è in riflessa e ovvia comprensione, ci comportiamo verso le cose in modo tale da porre continuamente come premessa la struttura, sostanza, proprietà delle cose. Siamo noi che imponiamo alle cose il loro essere cose, siamo noi che le facciamo essere cose. Ecco quindi che vi dicevo il creare la sezione finita attraverso cosa passano. La cosa, la struttura, la sezione finita passa attraverso la distinzione, questa è una pratica di distinzione, evidentemente. È una pratica che infrange il continuum del mondo, che è quello di cui parla anche Simmel, se ci pensiamo, no? Quando dice i nostri concetti separano un fluire che invece di per sé non sarebbe separato. Che vuol dire questo? Vuol dire che i nostri modi di conoscere portano in sé la distinzione, la separazione. Siamo noi quelli che impongono al mondo di configurarsi in quanto separato e sostanziale, perché sono proprio quei caratteri che fanno al caso nostro da un punto di vista paradigmatico e di esistenze, di questioni esistenziali, no? In questo modo creiamo un mondo che in qualche misura ci illude dell'essere stabile. E questa stabilità a questo punto non la dobbiamo considerare esclusivamente verso di noi, perché un altro dei punti focali di questo discorrere dell'apertura epifanica dell'uomo, e una volta che lo mettiamo a sistema con Weber, è che questa instabilità noi non solo la percepiamo per noi, ma anche per il mondo che ci circonda. Non so se vedete il fascino e il paradosso della questione. Cioè noi non solo ci percepiamo come appesi, no, come le foglie, come dice Ungaretti, in quanto noi, ma da qualche parte probabilmente sappiamo anche che il mondo che stiamo costruendo ha lo stesso carattere. Per quanto noi ci si sforzi di isolarlo dal fluire, per quanto ci si sforzi di costituirlo in quanto sezione finita, come abbiamo visto, la dinamica finito-infinito è qualcosa che supera necessariamente, che non può che portare tutto ciò che abbiamo costruito con sé alla fine, in ultima analisi. Quindi questa fame di stabilità è non soltanto rivolta a noi, non è semplicemente una questione nostra, che per carità può essere importante, ma è anche, secondo me, un atteggiamento nei confronti del mondo e della sezione finita che costruiamo. Cioè noi cerchiamo di definire questa sezione finita nei suoi caratteri di durata e di stabilità, perché abbiamo scelto quella strategia. Noi non siamo dei surfer, mentre gli giapponesi lo sono di più. Come vi dicevo l'altra volta, se un tempio finisce lo ricostruiscono, e di fatto è come se fosse eterno, no? Ecco. Però è l'idea a quel punto, è l'idea che è importante, non i materiali. È la capacità di immaginare il tempio come eterno che è importante. Noi invece questa cosa l'abbiamo delegata radicalmente alla sostanza. La sostanza è ciò che deve farsi carico della durata e che deve in qualche modo sconfiggere il tempo. Noi facciamo in modo, cerchiamo e costruiamo, e questo l'abbiamo detto anche riprendendo quello che abbiamo detto della simbologia, dei vari risultati di ciò che ricerchiamo, di generare delle cose che durino. No, non a caso l'Ethernet abbiamo visto avere un fascino particolare e chiamarsi Ethernet esattamente per questo. Di fatto era in qualche modo quello che avevamo trovato cercando questa sostanza, no? Cerchiamo qualcosa che duri, abbiamo trovato qualcosa che dura e siamo tutti contenti, anche se poi appunto non ci si confà per qualche verso, no? L'Eternit è velenoso, quindi anche lì probabilmente c'è qualcosa che andrebbe capito nella questione. Però uno dei punti centrali, che secondo me, di questa lettura sta appunto nel riconoscere questo carattere di sostanzialità come un qualcosa che noi attribuiamo. Non è inerente alle cose, no? La sostanzialità è qualcosa che noi diamo per scontata quando parliamo di cose. La coseità di cui parlava Finke è esattamente questo. Noi non andiamo mai a porci il problema, no? Ma diamo come premessa il fatto che le cose siano sostanza proprietà, siano qualcosa che è in grado di esistere e di supportare qualcos'altro. Ma questo qualcos'altro evidentemente non è soltanto la qualità, ma è supportare la nostra visione del mondo ed essere di fatto dei pilastri, dei picchetti, qualcosa che tenga su tutta questa storia che stiamo mettendo in piedi. Per la zolla di terra, per l'albero, per la casa, per la mucca, per il triangolo, per un numero, possiamo attribuire le proprietà di questi oggetti agli enti da essi determinati in modo saldo e rassicurante. Eccoci qua. La stessa movenza che portava alla definizione dell'episteme, quindi del saldo fondamento, è anche qui. Le cose sono definibili, identiche a se stesse, dirà in un passaggio nel paragrafo precedente, no? Si fondano sull'identità a se stesse che è contemporaneamente differenza. Anche qui una dinamica contraddittoriale che è la stessa dinamica che Simmel attribuisce alla moda, no? Nel momento in cui tu sei in un gruppo sei allo stesso tempo fuori da tutti gli altri gruppi, nel momento in cui tu sei identico a te stesso sei contemporaneamente diverso da tutto il resto. Quindi è ovvio che la cosa debba essere uguale a se stessa per fondare questa dinamica di uniformità e riconoscibilità, perché altrimenti io non saprei più come fare a un certo punto, no? A predicarne cose che siano stabili. La cosa deve essere identica a se stessa se vogliamo che faccia il lavoro suo, perché se la cosa dovesse cambiare, ed è quello che vi dicevo, il problema della gomma a terra di Garfinkel o il problema dell'utilizzo sbagliato degli scalini dei marciapiedi è esattamente lo stesso, magari non espresso in linguaggio forbito filosofico, però di fatto è quello che ti dimostra che la cosa non è identica a se stessa, perché quella è una scala e anche una sedia. Com'è possibile? Non so se vedete il problema, ed è l'etet il problema, no? Perché una cosa che è etet non è identica a se stessa. Non so se seguiamo la questione. L'out-out rende le cose identiche a se stesse e diverse dalle altre. L'etet ammette che una cosa possa essere come un simbolo, come abbiamo visto, no? Tutto il giocare di Durand con la spada, la rete, lo scettro, la mela, la caverna, sono tutti oggetti che sono anche altri oggetti. E come diavolo è possibile che siano anche altri oggetti? Allora su cosa la fondo la mia attribuzione di significati saldi e rassicuranti? Capite? Quando Valentina ricorda il discorso dell'uniformità e il libro di un libro di qualcuno che mi verrà in mente, Umberto, lo psicologo Galimberti, grazie, ok. No, non il corpo, La terra senza il male, è un gran bel libro e parla esattamente di questo. Parla esattamente di questa tensione costante della ragione a uniformare, anche universo vuol dire esattamente questo se ci fate caso, vuol dire una sola direzione, no? Un solo modo, ed è lì il problema, nel senso che va bene, di nuovo, non possiamo fare l'out-out pure noi, quindi è evidente che per certi versi e in una certa misura questa dinamica sia inevitabile, e sia probabilmente anche potenzialmente affidabile, no? Chiaramente ci viviamo dentro da sempre, sia come umanità, la nostra umanità, la nostra cultura, che come noi, come enti specifici, no? Quindi, però è chiaro che è anche altro, e se non troviamo un modo per dire l'altro, un modo per fare in modo che ci si guadagni una consapevolezza di questo, siamo rovinati. Perché siamo arrivati a degli esiti per i quali questa dinamica è diventata soffocante, non è più bilanciata, l'abbiamo visto, non vi ricordate, parlando di Dumas, tutte le culture precedenti che in qualche modo si erano fatte carico della convivenza di questi due momenti si sono finite, si sono evaporate, si sono sfibrate, e di conseguenza noi siamo in purezza in una situazione che tende a chiudere le cose in sé, a farle diventare tutte monadi. A questo punto veramente possiamo capire il senso della questione, no? Quindi, la proprietà di questi oggetti dagli enti da essi determinati in modo saldo e rassicurante. Le proprietà sono portate dallo stato proprio della cosa. Ok. Ora, detto questo, fin qui ci siamo? Ti vedo aggrondato.
No, sono stanco.
Ci siamo?
Sì, sì.
Ok. Di nuovo, queste sono cose che ho pensato l'altro ieri, quindi non è che ce l'abbia particolarmente, troppo, cioè spero di riuscire a esprimere nel modo migliore, ma sono cose che mi sono venute in mente proprio veramente da poco. Devo dire che questa lettura e le vostre domande sono state particolarmente... Sì, stavolta sì. detto vabbè, una volta sì, ma poi basta, come dire. Però ecco, noi abbiamo visto che una delle infrazioni dei dualismi con i quali abbiamo fatto i conti finora è esattamente quella del soggetto-oggetto. No? Soggetto-oggetto è una delle strategie attraverso le quali noi costruiamo e stabilizziamo questo tipo di discorso. La cosa in quanto tale è altro da me e io, in quanto mente superiore, capacità razionale, analitica, eccetera, eccetera, la posso studiare e descrivere in modo sempre più accurato. Vedete come anche la conoscenza oggettiva scientifica si fondi su questo tipo di assunto, no? Cioè, la verità oggettiva vuol dire che io posso effettivamente prendere questi oggetti, questi singoli enti, e descriverli nel modo oggettivo, cioè come sono fatti. Mi sfugge però il fatto, per esempio, appunto, che il concetto stesso di elio, idrogeno ed ossigeno sia qualcosa che ho fatto io. Non è che l'atomo di elio, idrogeno e ossigeno sappia di essere un atomo di elio, idrogeno e ossigeno. Quello è, che io poi lo chiami elio, lo chiami Pippo, tutto sommato, no? O lo inserisca all'interno delle varie teorie come erano? Degli umores che c'erano prima, no? Quindi l'umor nero, l'umor biliare, l'umor bianco. Abbiamo, come dire, inserito queste stesse materie e questi stessi oggetti in una miriade di costruzioni di senso. E sono rimasti sempre comunque quelli, che poi cambiavano i nomi, cambiavano le sostanze, cambiavano le misure, cambiavano i trattamenti. Quelli sono rimasti sempre al di là di questo genere di definizione. Quindi ci sfuggono da quel punto di vista perché esistono in sé. Non hanno una diretta relazione con la nostra strategia di definizione. E qui, riprendendo Beck, come abbiamo visto anche in Condizio Umana, vediamo che la definizione è sempre più un atto di potere. Non soltanto la definizione dei fenomeni, ma qui la definizione è esattamente alla base del modo in cui stiamo costruendo il mondo. Cioè noi costruiamo il mondo definendolo, quindi separando tutti gli oggetti gli uni dagli altri, assegnando ad ognuno di essi una riconoscibilità, una struttura, un nome, una funzione, classificandoli e lavorando affinché facciano quello che devono fare e basta.
Questo si ricollega alla cosa dell'utilità di Heidegger, dell'utilità del mondo, delle cose.
Assolutamente, ma Heidegger infatti la ritiene una cosa assolutamente inconcepibile.
Che il mondo ha valore soltanto se l'utilità delle cose.
E infatti dice Heidegger, tu cominci a comprendere la sostanza del mondo quando inciampi nell'inutilizzabile. È chiaro, no? Perché è ovvio che essere o meno utilizzabili è un'altra categoria definitoria ed è quella sulla quale noi di fatto abbiamo stabilizzato e costruito la scala, no? Ed è quella che crea dei grandissimi problemi in chiave ambientale, evidentemente. Perché? Perché l'ecologia ovviamente è un'incarnazione di senso che è diversa dalla nostra percezione del senso. Tra l'altro noi appunto non abbiamo perso completamente di vista l'idea del senso come coesistenza all'interno di un contesto spaziale, e questo è parte dell'altro discorso che fa Fink comunque, no? Però nel momento in cui noi pensiamo che lo scopo del mondo sia essere utile a noi e non ci rendiamo conto che noi e tutti gli altri dovremmo essere utili gli uni agli altri per mantenere il contesto ecologico in piedi, perché quello è il problema, no? L'esigenza ecologica non c'è da nessuna parte, mentre è quella che è infondante. È quella che dovrebbe interrogarci sull'opportunità di sterminare le zanzare, di cambiare il corso dei fiumi, di perdere, di sopprimere di fatto le api e di tutte le conseguenze di ciò che facciamo nei confronti di esseri che sembrano inutili. Ecco, inutili rispetto a cosa? Perché quella è la domanda. Inutile rispetto a una struttura economica, a un sistema costruito, oppure inutili rispetto alla nostra sopravvivenza in quanto specie animale in un contesto ben definito. È chiaro che quello è un altro dei grandi problemi, no? Però deriva da questo, eh? Esatto, l'eccezionalismo umano l'abbiamo chiamato, no? Se vi ricordate. Quindi uno dei motivi per i quali una delle teorie rilevanti della sociologia dell'ambiente è esattamente il nuovo paradigma ecologico, è esattamente questo, ovvero sia la presa d'atto, la consapevolezza del fatto che col paradigma esistente, del quale ci stiamo occupando in modo estremamente puntuale quest'anno, il problema dell'ambiente non si risolve. Perché sono due piani di ragionamento totalmente diversi. Ovvero, se tu decidi che il mondo è utile, tu puoi dare un valore al mondo esclusivamente perché lui ha una sua utilità all'interno dei tuoi processi produttivi, i quali peraltro ormai sono completamente scissi da un qualche tipo di rapporto con l'interesse o il benessere collettivo, e a quel punto è ovvio che la questione ambientale non c'è più modo di conoscerla da nessun punto di vista, ma neanche di concettualizzarla. Come dicevamo l'altra volta, non è casuale che a un certo punto il boss del caso si seppellisca il veleno sotto casa sua, si avveleni lui e tutta la sua famiglia, perché tanto non lo capisce. No? A lui serve lo spazio per buttare delle cose. Fine. Ma l'idea che questo possa innescare dei processi all'interno dei quali c'è anche lui, gli è completamente remota, perché l'uomo occidentale si è costruito in questo radicale differenziarsi dalle cose. E se io leggo l'universo, il mondo, come l'insieme delle cose, ovviamente non sono connesso. Non so se vedete, no? La sequenza delle questioni. Quindi questa divisione è il grande problema col quale dobbiamo commisurarci. Quando lo considera il nostro buon Fink, è chiaro che la questione comincia a diventare estremamente problematica, no? Perché? Perché questa merita di essere letta, siamo sempre a pagina 35. C'è da chiedersi ora se il generico modello ontologico di una cosa vale anche per lo stesso uomo. Se egli ha un'autosufficienza che risieda in sé, che porti le sue proprietà a guisa di sostrato. In un primo momento si troverà questa domanda strana e superflua, manca a dirlo, perché chiaramente no? È esattamente lì come abbiamo visto, il grande problema, ovvero sia l'uomo è autosufficiente, è indipendente, è separato da tutta questa serie di ragionamenti che abbiamo appena fatto. Perché se l'uomo è appunto un oggetto, una cosa, un ente, deve anche avere la stessa struttura fondamentale di tutte le cose. Qui ovviamente sono queste conseguenze filosofiche con le quali spesso non facciamo i conti, no? Quelle per cui uno può dire più o meno quello che gli pare oramai, purtroppo. Le sue proprietà possono essere sì diverse, più ricche e complesse di quelle della pietra, della pianta, dell'animale, ma come proprietà appartengono sempre a un sostrato portante. Vedete, il sostrato portante è esattamente, no, il supporto per molti versi. Non spariscono nell'insondabile, sono saldamente ancorate alla sostanza singolare e difficilmente afferrabile che è l'uomo. Sì, dice Fink. La domanda prima formulata mirava a porre in dubbio proprio se l'uomo sia veramente una sostanza a sé stante. Questo è il punto, è l'altro motivo per il quale, di nuovo, questo libro non è che sia stato studiato particolarmente, che io sappia, diciamo che è rimasto un po' lì. A sé stanti, in un senso elementare, sono la pietra, l'albero, l'animale. Essi si presentano cioè nel nesso dell'unità globale dell'universo, ma non sono determinati da una relazione verso questa unità globale. Ovvero sia, sono nel mondo, no? Ma non hanno intelligenza del mondo, che invece è esattamente la questione che pone Eraclito nel famoso frammento 30, no? Come dice, un ordine e un mirabile splendore governano ciò che esiste. Ma questa bella disposizione del tutto non l'ha creata né uno degli dèi né uno degli uomini. Noi siamo in rapporto, siamo in relazione con quest'ordine che sarebbe il fuoco, no? Ed è questo che ci differenzia dagli oggetti e dalle altre parti, dalle altre componenti dell'universo, cosa che potremmo peraltro a questo punto revocare anche in dubbio. Però diciamo che per il momento va bene così. Come dire, con le nuove fondamenta di pensiero di cui abbiamo parlato ripetutamente per quanto riguarda appunto meccanica quantistica ed altro, questo non partecipare, cioè questa non partecipazione all'ordine, o perlomeno non, come posso dire, è difficile trovare le parole in certi casi, però insomma ecco, questo ruolo all'interno dell'equilibrio dello splendore mirabile, solamente passivo degli oggetti potrebbe andare discusso, diciamo, mettiamola così, però comunque per il momento prendiamola come buono. Allora, essi sono nel mondo, ma nello stesso tempo chiusi al mondo. Anche l'espressione chiuso al mondo, presa rigorosamente, è qui inopportuna, poiché in essi non appare nessun distacco, nessuna chiusura al mondo. Essi sono mondo, quindi non possono in qualche misura, no, esserne. Essi sono in un modo semplice, piano e immediato. Tali cose riposano, per così dire, in se stesse. Bisognerebbe controllare che non siano state prima di tutto le cose indipendenti, a sé stanti, a dare la direttiva alla spiegazione concettuale della nostra comprensione dell'essere e della struttura delle cose. Come vedete, qui addirittura c'è un ulteriore ribaltamento della prospettiva, cioè non abbiamo fatto le cose così perché siamo noi che separiamo, bensì abbiamo preso spunto nella separazione dal constatare che le cose sono fatte così. Potrebbe anche essere, voglio dire, perché da questo punto siamo in un campo di ragionamento, no? Però comunque qui le proprietà spettano al sostrato delle cose. Certamente rimane sempre un compito difficile dire più esattamente, più rigorosamente, in che modo le proprietà aderiscono e appartengono al sostrato sostanziale. E queste sono gli scogli del pensiero una volta che comincia a farsi particolarmente affilato, no? Ed è, come abbiamo visto nel mio saggio, il problema del reale, l'aggettivo reale, in che modo io lo predico di una cosa. Che cos'è la realtà di una cosa? No? Equivale alla sua altezza, al suo peso, al suo colore. Come vedete, man mano che impariamo cose scopriamo che sia tutto quanto complicato. Per esempio anche il colore sappiamo che non è, no, di fatto una proprietà delle cose, bensì è una proprietà relativa alla luce, al modo in cui viene rifratta e tutta una serie di altre questioni che non sono, cioè non è che il colore fa parte di, tant'è che quando vai via la luce il colore non c'è più, quindi come si fa? Non so se vedete quanto è tutto molto meno evidente di quanto non sembri. Allora, qui però si giunge alla diversità dell'uomo. L'uomo non esiste semplicemente e immediatamente. Egli è in rapporto stabile e continuo col suo proprio essere e con l'essere di tutte le cose. L'uomo esiste nell'intelligenza dell'essere, che è esattamente il concetto, come abbiamo visto, formulato in altro modo, ma di sistema aperto. No. Sistema aperto è esattamente qualcosa che non ha una sua esistenza autonoma. È qualcosa che è apertura, per certi versi, come dice Finck ripetutamente citando Heidegger e compagnia. Avendo dimestichezza col proprio essere, fin qui potrebbe essere perfino preso come un'affermazione molto ottimista questa, ma comunque, egli si occupa di sé e ciò appunto non in riflessivo riferimento a se stesso, ma partendo dall'apertura per tutto il mondo. Ora, qui possiamo veramente interrogarci su quanto questo sia ancora vero o no, perché se andiamo a ragionare con Lush e Sennett del narcisismo e dei modi con i quali abbiamo costruito la nostra cultura, questa apertura verso il mondo non mi sembra che sia più un tratto particolarmente evidente del nostro essere, anzi quello che noi vediamo è che ci occupiamo di noi stessi in riflessivo riferimento a noi stessi, pure esagerato se vogliamo per molti versi, quindi qui si potrebbe un attimo discutere. Ora, si potrebbe eccepire che in tal modo si esprimerebbe solo in modo diverso ciò che si era già detto, cioè che l'uomo ha la facoltà del linguaggio, della ragione, dello spirito. Come essenza spirituale si distingue nettamente da tutte le altre cose naturali, creature naturali, e assume una collocazione particolare. Ciò è incontestabile, però il problema consiste nel sapere come l'uomo si pone di fronte ai suoi spesso citati e famosi privilegi. Sta cioè di fronte ad essi in rapporto di possesso o no? Noi abbiamo detto più volte che è il linguaggio che ci parla, spesso e volentieri non noi che parliamo il linguaggio. No. Quindi, in che modo noi possederemo qualcosa? Tra l'altro, se noi siamo apertura, quindi siamo qualcosa di non stabile, e lo sappiamo perfettamente di non essere stabile, lo siamo detto ripetutamente, in che modo noi possediamo qualcosa? No? Tant'è che dice l'uomo ha il dono del linguaggio, ma allo stesso modo in cui la lavagna è di colore nero o l'elefante è dotato di proboscide? Bella domanda, no? O il linguaggio che possiede l'uomo? Siamo già nella luce dell'essere se formiamo ed esprimiamo dei concetti ontologici? Ora, come vedete, di nuovo, la luce dell'essere è un'immagine molto diurna. Rinvia al famoso Fiat Lux dell'apertura della Genesi e compagnia cantante, cioè siamo in un regime comunque che è sempre piuttosto coerente con se stesso. Anche con un imponente capovolgimento della rappresentazione abituale, nulla è ancora realmente fissato concettualmente. Il rapporto di linguaggio, ragione ed essere con l'uomo potrebbe ancora essere interpretato come un rapporto fra due enti, oppure secondo il modello di un tale rapporto, solo che adesso andrebbe considerato partendo dall'altra estremità. E anche una tale impostazione sarebbe sempre nel mondo. Posto però che l'aforisma di Eraclito ci rimandi a un rapporto degli dèi e degli uomini con l'universo, grazie al quale essi sono solo quel che sono, per il quale essi sono partecipi della forza creatrice, della poiesis, dell'illuminazione, della maturazione, del gioco che governa, allora l'uomo non potrebbe più essere pensato come un oggetto, che fosse per di più in rapporto ad altra cosa. Esso dovrebbe essere concepito, anche se come cosa, come una cosa tale che fosse un rapporto innanzitutto e soprattutto, che non avesse in sé alcuna indipendenza, ma che esistesse come apertura estatica. Trattasi di bordate spaventose, se vogliamo, per certi versi, no? Nel senso che, per certi versi, questa è un po' la visione orientale, no? Come dicevamo, l'impermanenza che diventa il tratto fondante, no? Non c'è nessuna indipendenza, no? Ma è semplicemente un qualcosa che fa da filtro.
Ma anche la visione ermeneutica, veramente.
Eh?
E anche la visione occidentale, ermeneutica. Dell'ermeneutica, perché no?
Ho qualche dubbio, un po' troppa razionalità, secondo me, lì, per certi versi. Sì, beh, ci siamo arrivati piano piano, sì. Per poche posizioni, per poche
diciamo
questioni.
Diciamo
che qui è di nuovo una situazione estremamente, questa è molto drastica, è molto radicale come affermazione, nel senso che è un portare alle ultime conseguenze un treno di ragionamento, che è cosa che secondo me è utile, perché vi permette di cominciare a capire come si pensa. Fondamentalmente l'idea generale è abbastanza quella, però da questo punto di vista la vedremmo di fatto come una specie di, come dire, perenne tramite del senso, no? In qualche misura questa apertura estatica al mondo sarebbe questo costante punto di elaborazione dell'infinità priva di senso, che viene portata ad avere un senso, grazie a noi, no? È un rapporto creativo, da quel punto di vista diventa poiesis, perché in effetti, se ci riscattiamo da questa visione del mondo oggettiva, quello che noi vediamo è che l'uomo è in essenza un creatore. Lo scopo e il senso dell'uomo è creare il mondo. Può darsi addirittura che ci sia una qualche logica per la quale, appunto, questa infinità priva di senso, come Simmel in qualche modo sembra suggerire quando parla della dinamica vita-forma, abbia bisogno di un qualche tramite che la attualizzi. Se fossimo noi avremmo fatto un lavoro non particolarmente brillante per molti versi, però la potremmo vedere perfettamente in quest'ottica. Quindi è chiaro che però, come vedete, il ribaltamento delle categorie correnti è radicale. Cioè, noi qui non abbiamo più, rinunciamo a qualunque tipo di stabilità, perché appunto ciò che conta è l'essere in relazione con l'intelligenza del mondo, con quell'ordine meraviglioso di cui parla appunto Eraclito, che per certi versi è riconoscibilissimo, come vi dicevo, nell'ordine descritto dai fisici quantistici correnti. Però se veramente prendiamo per buono il discorso della fisica quantistica o di certe fisiche quantistiche, allora anche il discrimine col mondo, con le cose, cede. Quindi quel passo va rivisto. Non è vero che la pietra, l'albero o la molecola non partecipino dello stesso ordine a titolo attivo. È difficile definirlo, perché il problema è che ciò che dovrebbe costituire il legame dell'entanglement è informazione, non è energia. Quindi è una questione che ha a che fare con una forza formante, per certi versi, ma non con un'energia. Quindi dovremmo rivedere un po' tutte le categorie. Però è ovvio che questo ci lega ad una consustanzialità con gli oggetti, che implica il superamento da un'altra parte della categoria di cosa, fondamentalmente. A quel punto questa diversità radicale che ancora Fink mantiene, potrebbe essere mantenuta sul piano di cui parla Eraclito, effettivamente. Allora magari noi siamo gli unici a renderci conto di questi cicli di entanglement, mentre per il resto del mondo accadono. senza che vi sia consapevolezza. Però, come vedete, è un qualcosa che merita di essere ragionato con una certa attenzione. Facciamo un piccolo break, direi. Allora, il linguaggio è problematico per un verso, per il fatto che almeno le nostre lingue, qui io non essendo uno specialista di filologia e linguistiche assortite, non ho idea di come funzionano le altre, ma credo che siano anche altri modi di ragionare. Il modo in cui abbiamo organizzato il nostro modo di parlare è un modo diacronico, quindi è un modo che in qualche misura conforta l'idea della causalità lineare, no? Quindi prima A, poi B, poi C, poi D, in modo che io voglia essere compreso, eccetera. E abbiamo limitato in qualche misura un'altra capacità linguistica a dei ruoli che poi sono stati stigmatizzati, perché il pensiero poetico chiaramente invece non rientra in questo, no? Il pensiero poetico è esattamente il pensiero che utilizza le possibilità del linguaggio che vanno oltre l'universo, oltre l'uniformità con cui abbiamo stabilizzato tutto un insieme di strumenti espressivi, e riesce in qualche misura a portare il senso, no? Abbiamo visto che la metafora, per esempio, è esattamente questo tipo di discorso, no? Il fatto che all'inizio della modernità i famosi pensatori della prima modernità, che erano appunto Schlegel, Schleiermacher, Novalis, il primo Hegel e compagnia, sono quelli che hanno definito la modernità in primis, cioè sono stati i primi a chiamarla di moderne, e oltretutto dicevano: qui c'è bisogno di un sistema di frammenti, quanto moderni, e di un pensare poetico per poter descrivere questo nuovo stato di cose, perché altrimenti non ce la facciamo. Ecco, voleva dire, per certi versi, al di là della questione specifica, voleva dire trovare nuovi modi espressivi. Non è casuale che Simmel, da questo punto di vista, alteri e modifichi la forma dell'espressione, no? Il saggio e tutta la ricerca formale è una ricerca che serve ad adeguare la lingua al nuovo oggetto. E questo è quello che in qualche misura dovremmo pensare a fare, non costringere l'oggetto all'interno della lingua esistente, ma scardinare la lingua per riportarla in qualche modo ad essere creativa. E questa sarebbe una delle prime questioni, ma lo stesso utilizzo della lingua, se fate caso, è andato impoverendosi. Allora, da quel punto di vista abbiamo una serie di strumenti, una serie di prassi per le quali l'apprendimento di strumenti puntuali linguistici, quindi di parole, è diventato sempre più raro. Ma noi sappiamo che il vocabolario medio dell'utente oggi si sta attestando intorno a poche centinaia di parole. Poche centinaia di parole non servono a niente. No, abbiamo avuto un arretramento sulle capacità linguistiche che è marcato, evidente, lo testimoniano quasi tutti, insomma, ormai, sia in termini di ricerca che di sondaggi che di altri progetti su questo, insomma, rientra nell'alfabetismo, eccetera, eccetera, ma insomma, comunque. Quindi non solo abbiamo un linguaggio che è andato uniformandosi, ma è andato anche impoverendosi per molti versi, perché è la conseguenza inevitabile. Nel momento in cui tu tenti di fare in modo che il linguaggio dica solamente una cosa, il linguaggio, chiaramente, non potendolo fare, si inaridisce, ecco, fondamentalmente. Quindi noi abbiamo oggi un problema di stagnazione linguistica per molti versi, una generazione di parole che lasciano il tempo che trovano, una reiterazione costante di messaggi molto semplici, quindi anche da quel punto di vista ci sono delle difficoltà. Quindi abbiamo detto uniformità, impoverimento della lingua, e nell'ambito dell'impoverimento la perdita di consapevolezza creativa dell'essere umano anche a livello linguistico, nel senso che questo è una delle conseguenze di quello che dicevamo, ovvero sia che nel momento in cui io costruisco un mondo che deve rispondere a statuizioni normative, per certi versi, nel momento in cui io voglio obbligare il mondo a comportarsi come ritengo che debba, io rifuggo anche a livello linguistico dal notturno, per certi versi, no? Nel senso che la lingua, perché il Circolo di Vienna vuole creare una nuova lingua univoca? Perché la lingua non è, per quanto ci si sia sforzati, univoca. La lingua si nutre di malintesi, si nutre di giochi di parole, si nutre di consonanze, si nutre di tutta una serie di cose che sono altri strumenti rispetto alla comunicazione razionale. No? Quindi la lingua in sé avrebbe tutto il potenziale per poter essere ancora una lingua creativa, sorgiva. Il problema, di nuovo, come diceva Weber, è che è la mente che è disincantata. Cioè, siamo noi che abbiamo perso la consapevolezza delle potenzialità creative della lingua. e le stiamo immolando a tutta una serie di feticci che sono di volta in volta il modello letterario che prevale, per cui si deve scrivere un romanzo in un certo modo, con certi stilemi, con certi morfemi, con tutta una serie di cose. La poesia va scritta in un certo modo, pure quella, e tutto questo certo modo intorno a cosa ruota? Alla qualità, all'originalità? No, ruota intorno alla vendibilità. Quindi per molti versi anche la lingua si sta impoverendo radicalmente per ragioni commerciali, perché si vende questo, si vende quello e altro non si vende. Quindi cosa potresti vendere se comprassi un libro di uno scritto secondo altri canoni? No. Come si sono fatti per anni come le opere delle avanguardie, come tutte quelle cose che servivano esattamente a spostare i picchetti più in là, ad aprire delle prospettive, a fornire degli strumenti magari che in quel tipo di contesto non erano accettabili, ma potevano in qualche misura ampliare lo spettro del conoscibile. Noi questa cosa l'abbiamo persa radicalmente, no? Ma anche il linguaggio è conformato. E man mano che lo uniformi e lo conformi, anche se il Circo di Vienna non c'è riuscito, diciamo che l'utilizzo mediatico e tutto il resto ci sta riuscendo benissimo, a quel punto ti manca anche lo strumento per eccellenza, per certi versi. No, perché è vero che tu riesci a creare quanto tu puoi pensare. Le modalità del pensiero, le modalità dell'utilizzo dello strumento sono anche in qualche misura fondate nella tua capacità di utilizzo dello strumento e nella tua competenza. E queste competenze oggi vengono sistematicamente impoverite. Quindi, di nuovo, anche lì, sì, avremmo lo strumento, ma come usarlo il linguaggio per poter esprimere l'inesprimibile? Perché c'è l'ultima questione, che è quella contro la quale sbattono tutti, e che chiaramente Dino cerca di superare per quanto lo riguarda, ovvero sia sul fatto che alcune cose non sono dicibili. Ma non semplicemente, scusate il semplicemente, ma lascia un po' il tempo dietro, non specificatamente il trascendente o il sublime o tante altre cose enormi che possono farti pensare questo, ma anche nello stesso ambito dell'esperienza umana, tutto quello che chiamiamo sapere tacito è esattamente questo, ovvero sia è il non saper descrivere certe cose, cioè la maestria dell'artigiano che è in grado di intagliare il legno in un certo modo non è dicibile a parole, non ti può dire quant'è il grado giusto di pressione che tu eserciti sullo strumento per poter ottenere quel risultato. Quello lo sai, fine. Non so se questa cosa è chiara. Cioè ci sono moltissime cose che non sono dicibili e questo è il grande problema, un altro dei grandi problemi della nostra cultura cartesiana e comunque razionalistica. No, e che è il grande problema degli algoritmi, per esempio. Se tu una cosa non la puoi dire, non la puoi esplicitare, ovviamente non la puoi manco misurare, non puoi manco darle dei parametri, non ci puoi fare niente, devi far finta che non esista. Ecco, qui è il letto di Proust al suo meglio, per certi versi, no? Nel senso che tutto quanto è non dicibile oggi non ha più nessun tipo di cittadinanza, manco a livello di consapevolezza, perché viene espunto dalle questioni. Non lo puoi dire in linguaggio macchina, non c'è. No, cioè come? Il problema è che non sappiamo in che modo gestirlo ed è probabilmente buona parte della sostanza dell'essere umano e della sostanza dell'essere in relazione questo ineffabile per molti versi. Quindi come vedi anche il linguaggio, una volta che lo cominci a esaminare, ha una serie di questioni aperte che sarebbero molto interessanti da prendere in considerazione. Però nel modo attuale la questione praticamente si chiude in sé, perché appunto ciò che non è esprimibile, non è quantificabile, non è parametrabile e quindi non c'è, non esiste. Allora tu ti chiedi com'è possibile che una macchina riesca a fare ciò che faccio io, che invece è costituito in parti variabili, un po' come il Tao, di un sapere esplicito e di un sapere implicito, di una consapevolezza presente, di una consapevolezza e di una semiconsapevolezza, di una serie di competenze che non sono articolabili in modo razionale. No, io spesso e volentieri ne parlo anche con loro quando facciamo i ragionamenti, ma insomma, anche insegnare in qualche modo è un'arte dal mio punto di vista, no? Però io non saprei come insegnarla, io non credo di essere un cattivo insegnante, però come dire, il senso del ritmo, il senso della platea, il senso dell'aneddoto, sono cose che vengono, non so come spiegarle diversamente da così. Non ti potrei fare la procedura per la quale per fare la lezione perfetta cominci con 10 minuti di questo, 5 minuti di quello, una battuta, una parolaccia, un concetto fulminante. non c'è verso. Non so se mi spiego. Sono cose che so perfettamente, ma non le so dire, anche se hanno a che fare col dire. E questa è la mia esperienza diretta, perché io sto abbastanza attento alla mia esperienza, no? Ma allo stesso modo immagino che funzioni per chi è un eccellente broker in borsa, o chi è un grande liutaio, o chi è un eccellente macellaio. Cioè, ci sono tutta una serie di cose pertinenti a quei campi di expertise che non sono trasmissibili, non c'è niente da fare. O le sai o non le sai. Al limite, e torniamo alla questione buddista, le puoi apprendere per imitazione. No, sapete infatti che ci sono dei modi di fare musica che non sono il modo occidentale, che ovviamente anche quello è regimentato, specificato, le note, eccetera, eccetera. Ma la musica indiana, per esempio, è una musica fatta di posizione delle mani. Non c'è la scrittura, non c'è il suono, tutto quello che noi abbiamo fatto, no? Il famoso clavicembalo ben temperato, le scale, gli accidenti, i conti in picci, imbrogli, tutto questo non esiste, e tu impari a suonare guardando le mani di quello che suona. E in quel tipo di imitazione, nel continuare a cercare di riprodurre perfettamente la posizione di quello, probabilmente arrivi a un tipo di sapere che non te potrei dire mai. Capite perché? La percezione della mano in correlazione con la vibrazione del suono, col suono, con la sensibilità dello strumento, formano un tutto che non è dicibile. È facile, il problema è purtroppo è quello. Quindi il linguaggio è sì, e io credo che questo sia uno dei grandi problemi, magari domani ne parliamo con Andrea, che da questo punto di vista è estremamente ferrato. Uno dei grandi problemi del Novecento è che noi abbiamo investito il linguaggio di un eccesso di aspettative. La famosa svolta linguistica è esattamente questo, ed è uno dei culmini della strategia diurna, ovviamente, perché la strategia diurna, che è quella che presume la trasparenza, no? Tanto per cambiare, sono tutte cose terribilmente connesse una volta che le prendete, ma la strategia diurna è quella che tutto è dicibile e una volta detto può essere di conseguenza, come dire, corretto, modificato, articolato, portato a composizione, no? Okay, questo è il dialogo secondo Habermas, no? Quelle cose meravigliose da un certo punto di vista astratto, ma che poi nella prassi non funzionano, perché non è vero che è tutto dicibile, non è vero che la comunicazione può essere trasparente, no? Perché c'è un problema a monte, ricordiamoci Simmel: se tu non sei trasparente a te stesso, come fai a comunicare in modo trasparente? Facile, come vedete ci sono una serie di, come dire, di preconcetti a monte, no? di a priori a monte, che vanificano le pretese moderne, perché la pretesa moderna, guarda caso costruita su Cartesio, cosa vorrebbe? Che l'essere l'io razionale sia perfettamente trasparente e quindi assolutamente, no, privo di qualunque tipo di fraintendimento, idee chiare e distinte. Perfetto. Ma non c'è l'io razionale. Semplice, non c'è. C'è verso che ci sia l'io razionale. L'io è fatto anche di non di superio, di com'era essa, io, superio, non mi ricordo manco bene l'articolazione freudiana al momento, la fatica comincia ad arrivare a dei livelli, però insomma tutto quel complesso che siamo noi, quel non trasparente, quell'oscuro, è chiaro che è un'ipoteca assoluta sulla possibilità che questo accada. Non puoi spiegare alle macchine delle cose che tu stesso non sei in grado di spiegarti, però tu le vivi, le pratichi, le macchine no. È lì lo scarto radicale che andrebbe messo in luce per chiarire una volta per tutte sta questione dell'intelligenza aumentata e della possibilità esponenziale. Sì, la possibilità esponenziale esiste su certi registri, che però sono registri che sono fallati a monte perché prevedono e presumono delle cose che non stanno. Non tutto è traducibile in dati, e sul dato possiamo discutere pure lì estensivamente, ma anche non fosse un problema di dati, fosse semplicemente un problema di espressione, non tutto è esprimibile. O perlomeno non tutto è esprimibile col linguaggio. Ripeto, non a caso, lo Zen è tutto costruito su questo. Il buddismo è tutto costruito su questo. Il saggio Zen risponde a chi gli chiede cos'è Buddha, lui risponde: sei libero di seta. Che cazzo significa? No, è ovvio che quello che sta dicendo è: non te lo posso dire, non è articolabile. Quindi questo probabilmente ha a che fare con cosa? Qui facciamo una serie di lampi propositivi che mi stanno venendo in mente ora, col fatto che il linguaggio è connesso con un certo grado di traduzione nell'ambito della scala di riduzione dei significati, ovvero sia il linguaggio fa parte del Wirklichkeit, ma non è in grado di parlare del trascendente, può soltanto accennare al trascendente, potrebbe anche darsi. il linguaggio ha a che fare col senso una volta portato giù, nell'ottica che abbiamo visto di passaggio dalla realität al mondo reale. La realität noi la percepiamo, sappiamo che esiste, ma non siamo in grado di parlarne. Potrebbe essere quello, il linguaggio è adatto a una sfera dell'esistente, ma anche quello diciamo che non è manco detto perché, ripeto, il macellaio non è un problema di realität particolare, nel senso che né la mia capacità di insegnare o meno e fare una lezione efficace, né certe forme di pensiero o certe forme di traduzione. Quindi, però, insomma, sarebbe qualcosa di interessante su cui riflettere un attimo, no? Perché appunto il linguaggio è sicuramente fondamentale, ma non abbastanza. No, lo Zen intero si costruisce su questo. Il suono di una sola mano, tutti i vari koan, tutto quello che non so se avete letto, le 101 storie Zen o cose del genere, sono di una bellezza rara e sono tutte costruite sul fatto che la lingua non serve a dire certe cose. Tant'è che, di nuovo, ma non mi ricordo se Cristo, non me lo ricordo, ma sicuramente Buddha, nel momento in cui sceglie il suo discepolo, colui che lo seguirà, gli porge un fiore e sorride, ma non apre bocca, non gli dice niente, non è che gli dà un'investitura di qualche genere. Come d'altronde nella versione esoterica della chiesa, del credo cattolico, tu sei Pietro, su questa pietra costruiva la mia chiesa, sì, gliel'ha detto, però di fatto la chiesa la fa Giovanni, la chiesa reale, il vero successore di Cristo dovrebbe essere Giovanni Evangelista, non Pietro. E quindi lì ci possono fare tutta una serie di costruzioni che però vi risparmio, insomma. Però ad ogni modo, di fatto la questione è esattamente questa. Noi nella svolta linguistica abbiamo posto le basi per generare la società della comunicazione come è oggi, ma abbiamo dato di nuovo, abbiamo ridotto in modo radicale tutto quello che poteva essere. Quindi da una parte riduciamo tutto ciò che non è quantitativo, dall'altra parte tutto ciò che non è esprimibile, e tra ciò che non è quantitativo e ciò che non è esprimibile ci siamo persi gran parte dell'essenza umana. In sintesi, la questione è questa. Per cui è lì che è su questo che bisogna andare a incidere, perché chiaramente, ovviamente, spero che la cosa ormai sia piuttosto evidente, il problema del rapporto col mondo è tutto costruito su questo, visto che il mondo di fatto lo facciamo noi attraverso questi strumenti. Se non conosciamo questi strumenti e le problematiche che questi strumenti portano con sé, l'idea di poter risolvere in qualche modo, poi tra l'altro purtroppo se state vedendo quello che accade a livello anche globale, a livello di iniziative di sovranazionali, eccetera, non so quanto tempo rimanga perché anche l'ONU ha ribadito un'altra volta che il tempo ormai è finito, ormai lo sappiamo bene, insomma, quindi, però credo che avremo comunque bisogno di strumenti per pensare ciò che verrà dopo quello che sta per accadere, che temo sia ormai per certi versi inevitabile, ma d'altronde lo stiamo testimoniando, è dicembre, non lo so, si è mai visto un inverno del genere, che io mi ricordi perlomeno, che fino adesso andavo in giro con i maglioncini leggeri di cotone, mai visto, diciamo. No, ci sono casse e casse di cose che non si mettono più, scarpe che non usi più, pullover che non usi più, soprabiti che non usi più. Dopodiché, però, di punto in bianco ti arrivano addosso valanghe di roba dall'oggi al domani e via discorrendo. Trombe d'aria, cose alle quali non siamo evidentemente abituati. E quindi, che lo sconvolgimento climatico sia in atto è inevitabile. Mo vedremo dove andrà a finire, però, insomma, comunque, ripeto, se vogliamo una speranza di poter incidere in qualche misura su tutta questa serie di processi, il modo nel quale pensiamo i processi, li costruiamo e li comprendiamo è fondamentale, perché altrimenti non abbiamo proprio modo di aggirare la questione. Ok? Domande? Beh, direi che.